Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
O che tu sei un giovane, o che tu sei vecchio, o andando verso lì, è importante tenere in mente che la tua vita qua sulla terra è un vapore che ben presto passerà. Solo se teniamo in mente l'eternità e viviamo per l'eternità, possiamo avere una vita che conta. Se focalizziamo sulla vita terrena, sulle faccende, sulle cose giuste e buone e necessarie, ma se focalizziamo su quelle cose e si affatichiamo per quello, avremo una vita sprecata. Avremo una vita sprecata. Se siamo presi con devo fare questo, non c'è tempo per quello, ma questo che devo fare, sono cose necessarie, terrene. Bisogna guardare in avanti per investire bene. E vediamo quello terrenamente in ogni campo. Un agricoltore, se non pensassi in avanti, compri una terra che non era mai usata. I pionieri in America dovevano togliere giù tutti gli alberi, sradicare, togliere le rocce, una montagna di lavoro. Uno farebbe quel lavoro senza pensare in avanti? Non lo farebbe mai. Ma anche un agricoltore normale andrebbe fuori lavorando presto, presto, e tardi, tardi siamo qui circondati da campi. E nella stagione, ed adesso è la stagione, mi alzo, non importa quanto presto mi alzo. Se mi alzo alle 6, vedo, è già lì, lavorando. Vado a letto alle 11, ed è già lì, lavorando, ancora lì, lavorando. Ma farebbe quello? Senza tenere in mente il traguardo della raccolta, lo farebbe? Sarebbe costante? No. Uno studente, se non pensa minimamente all'esame e che vorrebbe quel diploma o quello che sia, si impegnerebbe se non pensa altro che oggi? No. Infatti un ruolo dei genitori di spronare a ricordare. Il lavoro, ma un lavoro molto più importante e molto più difficile. Un genitore, allevare i figli bene è un grande impegno. È difficile, bisogna andare contro la carne, perché la carne vorrebbe la via più facile. Se un genitore non tiene in mente il futuro, sto parlando a livello terreno, non pensa cosa desidero per mio figlio, che tipo di uomo o donna voglio che sia. Se non tengo in mente che io sto formando, preparando per una vita, avrò la costanza? Se non penso al traguardo, o prenderò la via più facile quel giorno, lascerò andare, lascerò stare, farò meno in quello che veramente vale. Cosa faccio se non tengo in mente quello che sto costruendo, edificando? Mi stancherò, trascurerò quello che veramente importa. E vediamo questo in quasi ogni campo. Se non vedo quello che sto cercando, dove sto cercando di arrivare, qual è il traguardo, mi stanco. E non sono perseverante, per dire meno, se non mi arrendo completamente. Questo vale nel curarci fisicamente, vale nel curare un matrimonio, vale nel fondare rapporti dove siamo di una mente e di un cuore. Nel mondo si vede uno che vuole un lavoro migliore e deve imparare una nuova capacità. In ogni campo, serve tenere in mente il traguardo per avere la forza, l'impegno di andare avanti. E se non tengo in mente il traguardo, mi lascio prendere, ma non ho tempo, sono stanco, non ce la faccio, ci sono altre cose, trascuro quello che è più importante. Anni fa ho letto un libricino, Rachel Bonar, La tirannia dell'urgente. In questo libretto lui parlava del fatto che l'urgente, ma devo fare quello, devo fare quello, devo fare questo, non c'è... E sappiamo, sì, devo arrivarci a quello che veramente importa. Ma prima devo fare questo. Sì, devo arrivarci, prima devo fare quello. Devo arrivarci, so che è importante, ma prima devo fare questo. È urgente, poi ci arriverò. E l'urgente è un tiranno che ci schiaccia, che alla fine trascuriamo quello che è più importante. Allora, se è vero, ed è vero, nel livello terreno che bisogna tenere in mente il traguardo per avere la forza di andare avanti, quanto di più è vero a livello spirituale, infinitamente di più importante, perché tutto quello che facciamo sulla terra sarà persa. Se tu non vuoi rimpianti terribili, bisogna guardare in avanti, all'eternità. E quando prende decisioni non devi, non ce la faccio, o non ho voglia, o dai, non so, forse domani. No, no Signore, fortificami, perché quello è la cosa giusta. Cosa voglio fare in questo sermone? Voglio guardare alcuni di questi principi insieme e il mio scopo è di incoraggiarci a non stancarci a fare il vero bene. Il vero bene per una donna non è provvedere i pasti per la famiglia. È necessario, ma non è il vero bene. Il vero bene per un uomo non è di guadagnare per provvedere economicamente per la famiglia. È necessario, non è il vero bene. Il vero bene è di vivere per portare frutto. Questo è il vero bene. Che vuol dire conoscere di più Gesù. Conoscere di più Gesù per poter trasmettere Gesù agli altri. E quindi il mio desiderio è semplicemente un ricordo. Pietro ha detto... Voglio ricordarvi queste cose, anche se già li sapete, e ritengo giusto finché sono in questo corpo di tenervi desto con i miei ricordi. Voglio fare la stessa cosa. Prego che ognuno sarà stimolato a non stancarsi, a vivere per quello che vale, e prego che, chiuso il sermone, ci aiuteremo a vicenda a non stancarci, parlando insieme settimana per settimana. Quindi guardiamo alcuni principi biblici che possono aiutarci. Nulla in questo è nuovo. Nulla è nuovo. Conosciamo tutto questo, ma quando siamo presi ci servono ricordi. Prima, conosciamo molto bene come Chiesa, Salmo 90. Salmo scritto da Mosè. Salmo di Mosè, di quello che è scritto, l'unico. Salmo 90, leggo da 10 a 12, questo desiderio di ricordare che la vita qui finirà e davanti c'è il giudizio e l'eternità. Versetto 10. I giorni dei nostri anni arrivano a 70 anni, per i più forti a 80, ma quello che costituisce il loro orgoglio non è che travaglio e vanità, perché passa in fretta. E noi ce ne vogliamo via. Chi conosce la forza della tua ira e il tuo furore secondo il timore che ti è dovuto? Insegnaci dunque a contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. Lui parla della vita e dice che è vanità, passa, e dice quel che costituisce il loro orgoglio non è che il travaglio è vanità, perché passa in fretta. Cosa costituisce l'orgoglio della vita? Quello che compiamo. Guardiamo con soddisfazione, ma guardo quello che ho fatto. Guardo quello che ho fatto per me e per la mia famiglia. Guardo quello che ho fatto. Abbiamo una bella casa, abbiamo avuto una bella vita, tante belle esperienze, abbiamo fatto belle cose con i figli, portato qua e là cose speciali, abbiamo fatto una bella vita. E dice, questo orgoglio è travaglio e vanità. Tutto passa in fretta. Aiutaci a capire il giudizio e dobbiamo rendere conto a te di come abbiamo vissuto. Insegnaci che dobbiamo rendere conto a te per come abbiamo vissuto e quindi di contare i nostri giorni per ottenere un cuore savio. Quello che importa è che io produco frutto per il mio Signore che posso presentare a Lui. Dammi un cuore che capisco questo. Dammi un cuore che capisco che tutto qui passerà. Leggiamo in 1 Corinzi 3 che ci sarà un giudizio di credenti, non per la salvezza, ma per come abbiamo vissuto. I credenti hanno superato il giudizio della salvezza in Apocalisse 20, perché Gesù Cristo è la nostra giustizia, ma ognuno che è in Cristo è fondato in Cristo Gesù. Quindi ha la salvezza in Gesù e poi cosa ne fa con quella salvezza? Cosa edifica? Edifica bene o edifica male? E quindi questo brano voglio leggere 1 Corinzi 3 da 10 a 17 e questo parla di quel giudizio di credenti. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come savio architetto, io ho posto il fondamento e un altro vi costruisce sopra. Ora, ciascuno stia attento come vi costruisce sopra, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, che è Gesù Cristo. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa, ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se qualcuno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà lui, perché il tempio di Dio che siete voi è santo. Noi che siamo salvati, siamo fondati su Gesù Cristo. Ci troveremo davanti a Cristo in quel giorno per essere giudicati su come abbiamo edificato, su come abbiamo vissuto dal giorno che Dio ci ha salvato. Possiamo edificare i beni, che vuol dire portare frutto. Una vita ricolmo di molto frutto, Gesù parlava. In Giovanni 15, di portare molto frutto. La Bibbia parla molto di portare frutto. Questo è edificare bene, oppure possiamo edificare male. Sendo come Marta, presa con le faccende buone. Stavo facendo pranzo o cena per Gesù. Cose buone, ma non era presa con Gesù. E non stava portando frutto. E Gesù ha improverato lei per questo. Quindi edificare bene vuol dire e richiede tenere in mente l'eternità e voler fare tutto quello che faccio per il Signore. E non scegliere quello che mi piacerebbe fare questo, mi piacerebbe andare lì, mi piacerebbe fare quello. Non porti frutto vivendo così. non porti frutto vedendo così, porti frutto quando io voglio vedere il mio Signore e dare gloria a Lui, ed io voglio che oggi conti per la sua gloria. E così valuto cosa fare. Marta faceva buone cose, preparando un pasto per Gesù e i suoi discepoli, e Gesù rimproverava Marta perché il suo cuore era su quello che faceva di terreno e non su Gesù. Non era peccato cucinare per Gesù. Il suo peccato era non avere il cuore su Gesù, come Maria. Quanto è importante che edifichiamo bene, quanto è necessario tenere in mente oggi. Io, in quello che sto facendo adesso, non solo adesso, ma questo pomeriggio, questa sera, in quella conversazione, io renderò conto a Gesù Cristo per questo. Voglio usare oggi, voglio usare questo momento per Cristo, letteralmente, tutto il giorno, voglio tenere questo in mente. Vivere per l'eternità, vivere per Dio con tutto il mio cuore. Allora, noi troviamo la frase tutto il cuore, tutto il vostro cuore, più volte nella Bibbia. E a volte pensiamo a quel termine, ah ma sì, quello riguarda i non credenti che devono cercare Dio con tutto il loro cuore, anche, ma riguarda piuttosto credenti, come vivere la vita cristiana. E non solo la Bibbia parla di cercare Dio con tutto il cuore, che non è una cosa solo prima per arrivare alla salvezza, parla anche di servire Dio e di amare Dio con tutto il cuore. Cercare Dio con tutto il cuore non riguarda solo arrivare alla salvezza, riguarda come vivere ogni giorno il cammino spirituale. Dio dice in Geremia, conosciamo 29:13, mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Un marito, chiedo questo alle mogli, un uomo dovrebbe cercare di acquistare, conquistare il cuore della moglie e il giorno del matrimonio dire ti amo e poi basta, è già sua moglie, non deve più cercarla, non deve più con tutto il cuore cercare di avvicinarsi, cioè basta che è arrivato al matrimonio, adesso è fatto, sono sposati, adesso lui vive sapendo che lei sta lì ma non avendo cuore per lei. O dovrebbe continuare a cercarla tutto il matrimonio, tutti gli anni che sono in vita? E la risposta, prego che sia mega chiara, ma no, non basta che è arrivato al matrimonio. Bisogna cercarla, approfondire il rapporto, amarla teneramente, curarla, nutrirla, come cura se stesso, amarla come Cristo ama la Chiesa, che non solo, ok, ho compiuto la salvezza sulla croce, adesso basta? O l'amore di Cristo va avanti? E certamente va avanti. E allora, nello stesso modo dobbiamo cercare Dio tutti i giorni. Dio cerca chi lo cerca così. Giosuè, Dio guidava Giosuè a dire al popolo di Dio, non ai non credenti, al popolo di Dio, vi leggo Giosuè 22, versetto 5, soltanto abbiate cura di mettere in pratica i comandamenti e la legge che Mosè, servo di Dio, vi ha prescritto, amando l'Eterno, il vostro Dio, camminando in tutte le sue vie, osservando i suoi comandamenti, tenendovi stretti a Lui, e servendolo con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima. Dio vuole tutto il nostro cuore. Letteralmente che ogni decisione faccio, questo mi porta più vicino a te o è quello che io voglio fare. Questo porta frutto per la tua gloria. Quando viviamo così, quando il nostro cuore Tieni in mente costantemente l'eternità, il nostro apparire davanti a Gesù Cristo. Quando pensiamo a quale gioia avremo presentando a Gesù il frutto che abbiamo prodotto per mezzo della sua grazia, avremo grande gioia. Avremo gioia perché io posso andare a letto dicendo: Signore, grazie per la tua grazia, oggi ho potuto vivere per te, ho potuto investire per te, è stata una giornata che vale la pena. Oppure posso dire: Signore, grazie che ho potuto compiere tante cose oggi, e nulla era per la sua gloria. Sì, ma che importa che ho compiuto tante cose? Se finisco la vita avendo compiuto tante cose terrene, e se finisco la vita magari per motivi vari che ho compiuto poco di terreno, ma ho prodotto molto frutto, qual è la vita veramente benedetta? Qual è la vita benedetta? Quando vivo per l'eternità, io ho gioia aspettando l'apparenza di Gesù Cristo. Quando vivo per l'eternità, ho gioia che chi ha compiuto molto terrenamente non ha, perché quello che lui ha, se ci pensa, sa che sarà persa. Ma se io vivo per l'eterno, per l'eternità, io so che non sarà perso quello che ho compiuto, ma posso presentarla a Cristo, ed io desidero quello. Secondo Pietro, capitolo 3, versetti 11 e 14, parla che qui tutto sarà distrutto. Viviamo per l'eternità. Leggo. Poiché dunque tutte queste cose devono essere distrutte, come non dovreste voi essere persone di santa condotta e di pietà, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, a motivo del quale i cieli infuocati si risolveranno e gli elementi consumati dal calore si fonderanno. Ma noi, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abita la giustizia. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate di tutto per essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili, in pace. La vera vita cristiana che vale, la vita di gioia, la vita che conta, è quando viviamo aspettando quel giorno. Aspettando, mi alzo, dico: Signore, voglio dedicare oggi per te, voglio dedicare questo lavoro a te, voglio essere luce in questo rapporto adesso. Quando penso a Cristo, avremo gioia pensando all'arrivo del nostro Signore. Vivremo per la gloria di Dio, impegnandoci a portare frutto quando teniamo in mente: qui passa. Cosa vuol dire, ho detto già più volte, portare frutto? Vogliamo ricordare che cosa vuol dire portare frutto per la gloria di Dio. Cosa vuol dire portare frutto? Vuol dire influenzare le persone verso Dio. Quindi vuol dire evangelizzare non credenti, proclamare le verità a loro, vuol dire edificare coloro che sono credenti, fortificare la loro fede, aiutarli a vedere i peccati da abbandonare, aiutarli a vedere più di Cristo. Questo è portare frutto spirituale. E se avremo portato molto frutto, questa sarà la nostra gioia davanti a Dio. Cosa ci darà gioia? Quando vediamo Gesù Cristo, frutto che possiamo presentare a Lui. L'Apostolo Paolo si dedicava giorno e notte con grandi sacrifici a portare frutto. E lui diceva, conosciamo in 1 Tessalonicesi 2, 19 e 20, parlava dei credenti che aveva evangelizzato ed edificato, come loro sarebbero la sua gioia e corona davanti a Cristo. Leggo, lui parlava di lui con gli altri suoi collaboratori e dice: Qual è infatti la nostra speranza, o gioia, o corona di gloria? Non siete proprio voi davanti al Signore nostro Gesù Cristo alla sua venuta? Voi siete infatti la nostra gloria e gioia. Paolo stava dicendo: Dio mi ha permesso di portare i frutti nelle vostre vite, quindi voi sarete la nostra gioia quando Cristo apparirà. Tu avrai gioia quando Cristo apparirà? Avrai tanto frutto da presentare a Lui? Avrai tanto frutto o avrai compiuto tante cose terrene che non avrai da presentare a Lui? Ringrazio Dio per la mamma che ho avuto. E da grande, cioè quando eravamo già fuori casa da anni, ha detto: oh, sai, perdonami che non è che la casa era perfetta, non erano i pasti, non era un granché. Ha detto: mamma, non ti perdono perché tu investivi nel farci vedere più di Dio e investendo in tanti altri, e io vedevo Cristo e tu hai tanto frutto, io non sono mica morto di fame. E la casa andava più che bene. Tu investivi in quello che è eterno e sei stato di esempio per noi. E i tuoi figli di cosa si ricorderanno di te? Papà sempre lavorava, curava tutto, la mamma teneva la casa ordinata, ci facevano fare belle cose. Oppure ho visto Cristo, ho visto la sua passione per Cristo, ho visto come stava sempre cercando opportunità di investire nella vita di altri. Ho visto cosa vuol dire pensare all'eternità tutti i giorni. Questo ho visto. Per produrre frutto dobbiamo mirare a produrre frutto. Non produci frutto per caso. Non è che produci frutto per caso. Tu produci frutto quando quello è il tuo desiderio. E quando tu stai chiedendo a Dio. E quando tu vuoi più di qualunque altra cosa portare frutto per il tuo Signore. O che possiamo tenere in mente: io starò davanti al mio Signore, voglio offrire a Lui frutto per la sua gloria. Allora, in realtà la Bibbia ci insegna a vivere così ripetutamente. Ci sono tanti insegnamenti che ci spingono a vivere in modo da portare molto frutto per l'eternità in tutto quello che facciamo. Per esempio, Colossesi 3, 16-17 ci insegna a vivere per portare sempre gloria a Dio, che quello è frutto. Leggo Colossesi 3, 16-17: la parola di Cristo abita in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. In questo brano Dio ci comanda a far sì che la parola di Cristo riempia la nostra mente, i nostri cuori, i nostri pensieri. E poi dobbiamo fare tutto, letteralmente tutto, ogni cosa, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Che cosa vuol dire fare nel nome di Gesù Cristo? Perché se non capisco, non posso ubbidire. Cosa vuol dire? Vuol dire fare per la sua gloria, vuol dire fare secondo la sua volontà. Quindi io non posso dire: sai, mi andrebbe di fare questo, andare lì, fare quello. Se non è la sua volontà, allora non sto facendo nel nome di Gesù, sto facendo che a me piace. Vuol dire fare per la sua gloria, fare secondo la sua volontà, vuol dire fare per portare frutto per Lui. E quindi Questo comandamento vuol dire che dobbiamo valutare ogni decisione, tutto quello che facciamo, grande e piccolo che sia, per fare tutto, letteralmente tutto, per la gloria del nostro Signore Gesù Cristo. In altre parole, dobbiamo vivere totalmente in tal modo da portare gloria al nostro Signore Gesù al suo ritorno. Dobbiamo vivere per essere luci nel mondo. Dobbiamo vivere per aiutare altri a vedere più di Cristo. E perciò non dobbiamo mai vivere solo per quello che vogliamo noi. Siamo stati comprati a caro prezzo. 1 Corinzi 6, 19, 20. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e che voi non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Non dobbiamo mai vedere come pesante che dobbiamo vivere totalmente per il Signore. Non è pesante. È un immenso privilegio. Qual è l'alternativa? Senza Cristo siamo schiavi del peccato. Eravamo schiavi, eravamo nel regno delle tenebre, sotto condanna eterna. E Dio ci ha strappato del regno, la potestà delle tenebre, ci ha portato nel regno del suo figlio amato. Siamo figli di Dio. Non è mica pesante dover vivere totalmente per Dio. È il privilegio più grande della vita. Siamo stati liberati per camminare in novità di vita. Che privilegio investire in quello che non soddisfa la carne temporaneamente, ma produce un frutto che ci darà gioia eternamente nella presenza di Cristo. Un insegnamento simile è 1 Corinzi 10, 31. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Perché ha detto mangiare e bere? Perché normalmente si mangia e si beve tutti i giorni. Cioè è proprio normale che tutti i giorni mangi. Quindi in quello più quotidiano farlo alla gloria di Dio. Non fare nulla, neanche la più piccola cosa, solo perché mi piace, ho voglia di fare quello, sono stanco, voglio avere un po' di tempo per me. No, tutto per la gloria di Dio. E questa è la via di avere vera gioia. Vivere aspettando Cristo. Vivere, oh Signore, voglio fare questo per la Tua gloria. Allora, scusate, abbiamo corpi fisici, dobbiamo mangiare, dobbiamo coprirci dal freddo, dal pioggia, ci serve un posto per dormire. Dio sa questo, Dio ci ha creati, Dio sa quello che ci serve, ma non dobbiamo innalzare i nostri bisogni fisici al di sopra del fatto che siamo chiamati a vivere per la gloria di Dio in tutto. Non dobbiamo cercare per provvedere materialmente, dobbiamo cercare un lavoro, come investire tempo per provvedere gloria a Dio. Dobbiamo lavorare, dobbiamo cucinare, dobbiamo fare, certo, ma voglio farlo in modo di portare gloria a Dio. Grazie a Dio posso. Dobbiamo cercare per primo il regno di Dio, la sua giustizia. E questo guiderà il modo che lavoriamo, il modo che ci impegniamo. Guiderà le nostre scelte. Gesù Cristo, il nostro Signore, dice in Matteo 6, da 25 in avanti, perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita, di quello che mangerete o berete, né per il vostro corpo, di che vi vesterete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Osservate gli uccelli del cielo. Essi non seminano, non mietono e non raccolgono granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi, con la sua sollecitudine, può giungere alla sua statura un solo cubito. Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più vesterà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che beremo o di che ci vesteremo. Perché sono i gentili quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà per domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno. Gesù non ha detto che non dobbiamo lavorare, che la moglie non deve cucinare, badare la famiglia, non dice quello. Dice di avere come priorità, come passione, prima di tutto, il rendere Dio e la sua giustizia. Cercando per primo il rendere Dio, la cosa che arde sul nostro cuore, il nostro desiderio cosciente ogni giorno, in ogni scelta. E quindi voglio chiedere a ciascuno di fermarsi e valutare la propria vita. Tu stai vivendo con la tua più alta, cosciente priorità in tutto quello che fai, quello di vivere per promuovere il regno di Dio e far sì che la sua giustizia regna in te e tramite te anche negli altri? Questo è coscientemente il tuo cuore. Ti alzi pensando quello? Signore, mi hai dato un nuovo giorno. Ti chiedo, fa sì che posso vivere la tua gloria oggi. Fa sì che posso far vedere Cristo agli altri in casa, lavoro, ovunque, oggi. Fa sì che posso essere uno strumento tuo per promuovere la conoscenza di te oggi. Questo è cercare per primo e venire Dio. È la mia passione. E se noi non viviamo così, la nostra vita è sprecata. Ma per vivere così non serve l'impegno, non basta l'impegno. Per vivere così non basta l'impegno. Dobbiamo anche pregare. Dobbiamo pregare. E questa dovrebbe essere una delle nostre preghiere principali. Notiamo la preghiera di Paolo che Dio ci dà in Colossesi 1, 9 e 11, uno fra tante preghiere. Perché il nostro cuore è propenso a vivere per le cose davanti a noi, gli impegni, le fatiche, le faccende. E quindi questa preghiera ci aiuta. Questa preghiera, notate, ci fa guardare, come abbiamo già detto, al ritorno di Cristo. Tenere quello per avere una vita piena di frutto spirituale. Vi leggo questa preghiera che vale per noi e che dovremo anche noi pregare. Colossesi 1, da 9. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza, con gioia, rendendo grazie al Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Amen, amen, amen. Questo è come pregare. Questo è come pregare. Quanto è fondamentale che noi preghiamo così. Quanto spesso le nostre preghiere sono limitate alle cose terrene, situazioni, problemi. Grazie a Dio possiamo pregare per quelle cose. Ma quello non è cercare per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Avete visto qui? Parlava di fare tutto nel nome di Gesù, tutto per la gloria di Dio, vivendo per portare frutto, pregando di crescere per essere ripieni della conoscenza e della volontà di Dio per guidare ogni decisione con ogni vera sapienza e intelligenza spirituale. Sapienza e intelligenza per scegliere bene, per portare molto frutto, per piacere a Lui in ogni cosa, non piacere a noi, ma piacere a Lui in ogni cosa, portare frutto in ogni opera buona. Io voglio incoraggiarci a pregare questo per noi stessi. Voglio incoraggiarci a prendere la Bibbia, aprire Colossesi e pregare questo. Finché sia centro nelle nostre preghiere, che va proprio d'accordo con il Padre nostro. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, stessa cosa. Avete notato che in quella preghiera Paolo pregava per noi di crescere in sapienza e intelligenza spirituale, che è necessario per poter camminare in modo degno del Signore? Consideriamo un attimo la sapienza. La Bibbia parla moltissimo di sapienza. È fondamentale crescere nella sapienza per avvicinarci di più a Dio, per avere una vita che conta, per avere una vita ripiena di frutti di giustizia, per poter fare tutto nel nome del Signore Gesù, per poter vivere alla gloria di Dio. Allora, qual è la differenza fra sapienza e intelligenza? Allora, intelligenza è sapere delle cose. Una persona molto intelligente in un certo campo saprà molto di quel campo. E un uomo credente o non credente può essere intelligente. Un grande intelligenza insieme ad un grande impegno può portare grandi risultati terreni, che sono alla portata di non credenti o credenti ugualmente. Una famiglia intelligente avrà una vita ordinata, non avranno debiti, faranno tante cose belle, aiuteranno i figli a studiare bene per ottenere loro, per conto loro, un bel lavoro e diranno: wow, guarda come abbiamo fatto. Wow, grazie a Dio che ci ha dato tanta intelligenza per vivere bene. Guarda i nostri figli, sono messi bene. Messi bene dalle cose terrene che perderanno. L'intelligenza è legata alle cose terrene, quando non è abbinata alla saggezza. Un uomo di affari molto intelligente può avere grande successo nella sua attività, ma l'intelligenza in sé produce solo frutti terreni, che dopo saranno persi per sempre. In contrasto con l'intelligenza, la sapienza è saper usare l'intelligenza. E tutto il resto che hai, forza, capacità, tempo, soldi, per traguardi eterni. La sapienza è saper usare quello che hai per traguardi eterni. Con la sapienza uno investe la sua vita in quello che porterà frutto, che dura per l'eternità. Allora, il metro non sarà mai: ah, mi piacerebbe fare questo, andare lì, fare quello. Non sarà mai il metro, perché quello non è mirato a produrre frutto. La sapienza è scegliere per portare frutto, per conoscere più del mio Signore. La sapienza ci permette di valutare ogni decisione, piccola e grande, per quello che porterà più frutto, che durerà per l'eternità. La saggezza ci permette di scegliere quello che porterà la massima gloria a Dio. Ci permetterà di capire quale scelta ha vero valore eterno, anziché solo valore terreno. Quindi è importante pregare per sapienza. È fondamentale, perché senza la sapienza la nostra vita sarà sprecata. E quindi, per quanto possiamo impegnarci e per quanto possiamo faticarci, per quanto possiamo avere buoni risultati terreni, senza la sapienza, tutto quello che otterremo sarà perso. Tutte le belle esperienze saranno lasciate indietro e ci troveremo con mani vuote davanti all'Eterno. Quindi, come possiamo avere sapienza? Per avere la sapienza, prima di tutto, dobbiamo capire che ci serve la sapienza. È venuta una giovane donna ultimamente che ha detto, ha capito, credo per la prima volta nella vita, ha detto, per avere la sapienza bisogna sapere che non hai sapienza. Questo è il primo passo. Non cerco quello che già ho. Se penso di avere ampio di qualcosa, non cerco più. Quindi, per avere sapienza bisogna avere umiltà. Devo essere umile. Umile, di dire, ho bisogno di crescere nella sapienza. Se uno si considera saggio ai suoi propri occhi, non è neanche vicino ad ottenere vera sapienza e saggezza. Quindi, bisogna essere umile. E Signore, ho bisogno di crescere in sapienza. Proverbi 3, conosciamo, 5 e 8, vi leggo. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscelo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi. Teme l'Eterno e ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un refrigerio per le tue ossa. Per avere sapienza, non dobbiamo appoggiarci sul nostro intendimento, ma a me sembra una buona idea. A me. Piuttosto, in ogni decisione dobbiamo informarci su qual è la volontà di Dio. Per avere sapienza, inoltre, non dobbiamo ritenerci savi ai nostri occhi. Non dobbiamo credere già di avere sapienza, dobbiamo umilmente riconoscere il nostro grande bisogno di crescere nella sapienza. Questa è la base per poter iniziare ad avere sapienza ed è una strada che dura tutta la vita. Purtroppo, oggi viviamo in una società che non innalza la sapienza più. Una volta la società innalzava la sapienza, almeno la sapienza umana. Non più. La sapienza non è ritenuta una cosa importante nella società. Successo è importante. Vincere sugli altri è importante. Ottenere quello che vuoi tu di terreno è importante. Non la vera sapienza. Purtroppo, pochissimi credenti, a mio giudizio, pochissimi credenti hanno vera sapienza. Possono avere una vita ordinata, possono avere successo nei loro ministeri, ma non hanno sapienza. Questo è il mondo in cui viviamo, è il mondo normale e quindi è normale per noi. L'umiltà è pregiato nella nostra società? Assolutamente no, l'orgoglio. Pensate alla società, chi sa prevalere è innalzato, è stimato, si usa come modello, chi sa vincere, chi sa calpestare e ottenere quello che vuole e chi è innalzato e tanti credenti vivono con lo stesso metro. No, la sapienza arriva con umiltà. Poi ho detto che dobbiamo pregare. Abbiamo visto una preghiera e in Giacomo troviamo questo insegnamento di pregare Giacomo 1, 2 a 5, conosciamo bene. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compie in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi, e nulla mancanti. Ma se qualcuno di voi manca la sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti liberamente, senza rimproverare, e gli sarà data. Quanto è importante che preghiamo per sapienza, tutti i giorni. Signore, oggi dammi sapienza di scegliere bene, dammi sapienza di valutare le opzioni, le varie cose che potrei fare, come rispondere, come reagire, come investire. Aiutami a vivere per te oggi, dammi sapienza a scegliere bene. Solo così possiamo avere una vita che conta, vivendo per la gloria di Dio in ogni cosa, portando frutto che durerà. E poi, per avere sapienza, dobbiamo avvalerci dei mezzi che Dio ci dà per farci avere sapienza. Soprattutto la sapienza arriva tramite altri credenti che hanno ricevuto per conto loro sapienza, da altri primi di loro. La sapienza si trasmette da generazione spirituale a generazione spirituale. Allora, non tutti i credenti hanno sapienza e purtroppo tanti non hanno sapienza, non possono trasmettere quello che non hanno. Ma in ogni generazione ci sono credenti con sapienza e quindi è di aggrapparci a loro e trarre da loro sapienza per noi, imparare da loro. Visto che dobbiamo prendere sapienza da già chi ha la sapienza, come possiamo riconoscere chi ha sapienza? Perché non è la stessa cosa di conoscenza. Uno può conoscere la Bibbia benissimo e non avere sapienza. Come si può riconoscere chi ha vera sapienza? Cioè, io devo riconoscere perché io voglio attingere da loro. Allora, ricordate che la sapienza ci permette di avere una vita che produce vero frutto. La vera sapienza, quindi, è strettamente legata al timore di Dio e anche ad essere riempiti di Gesù Cristo, dimorare in Cristo. Perciò, per riconoscere chi ha vera saggezza, dobbiamo riconoscere chi è che assomiglia moltissimo a Gesù Cristo. Una persona veramente saggia avrà una vita che rispecchia molto Gesù Cristo. Non è una questione di quanto uno fa. Tanti credenti senza molta sapienza sono bravi a buttarsi a compiere grandi cose nel nome di Dio. Possono avere ministeri mega attivi con mille cose, ma non è quello il metro di sapienza. Più di tutto è quanto vedo Gesù Cristo in quella persona. E se veramente vedo Gesù in quella persona sarà un'influenza su altri, aiutando loro a vedere più di Gesù Cristo. Ed io osservando vedrò questo. Ricordate che Paolo diceva: notate quelli che camminano come noi e imitate la loro fede. Allora Paolo camminava come Cristo. Diceva quello. E così coloro che camminavano come lui rispecchiavano Cristo. Imitate la loro fede, diceva Paolo. Chi sono le persone intorno a te che Dio usa per toccare la vita degli altri, per influenzare altri a vedere più di Cristo, per essere un appoggio, un incoraggiamento, per spronare in base al bisogno? Quelle persone hanno vera sapienza. È da persone così che tu puoi ricevere più sapienza, per poi, crescendo nel Signore, camminando umilmente, puoi tu, per conto tuo, trasmettere. Quindi io pongo a ciascuno questa domanda: che cosa è veramente importante nella vita? Che cosa dà vero valore alla tua vita? anziché avere una vita piena di impegni, con successo, ma una vita sprecata? Quello che dà vero valore alla vita è una vita che porta frutto spirituale. È l'unico ed è l'unico modo di avere una vita piena di frutto spirituale è di vivere tenendo gli occhi in avanti. Nessuno vivrà facendo tutto nel nome di Cristo, facendo tutto per la gloria di Dio, se non tiene gli occhi in avanti, vedendo per fede Gesù che ritornerà. Questo è fondamentale. È solo quando ricordiamo che dobbiamo apparire davanti a Gesù Cristo per presentare a Lui quello che abbiamo edificato sul fondamento di Gesù Cristo. È solo così che saremo stimolati a scegliere i beni, a confessare il peccato e a vivere per Lui. È solo se viviamo per l'eternità, cercando per primo il regno di Dio, facendo tutto per la gloria di Dio, solo così avremo la gioia della salvezza. Non ho letto, abbiamo letto tante volte Giovanni 15, da 1 ad 11. Gesù parla di dimorare in Lui, come le vite nel tralcio, che nessuno può portare frutto senza dimorare in Lui, e che il Padre porterà quelli che dimorano, che sono veri credenti, che poi di pregare chiedendo al Padre che ci risponderà affinché possiamo portare molto frutto, mostrando che siamo veri discepoli. E poi versetto 11 dice: vi ho detto queste cose, vi ho detto come vivere per portare molto frutto affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. L'unico modo di avere gioia non è fare tutte le cose che vuoi tu, perché la gioia non viene dalle cose, viene da Dio. L'unico modo di avere una vita piena di gioia è di vivere dimorando in Cristo, chiedendo a Dio opera tramite me e portando molto frutto. Allora avrai piena gioia. E questo è quello che desidero per ciascuno qui. Tanti credenti hanno poca vera gioia. Hanno tanti piaceri, fanno belle cose, ma hanno poca vera gioia. Perché portano poco frutto per il Signore, sono presi con le faccende buone, necessarie. O che possiamo essere presi con Gesù Cristo. O che possiamo vivere oggi e ogni giorno. Gesù, tu ritornerai, ti vedrò. Oh Signore, voglio vivere per te oggi. Voglio vivere per te, oh mio Signore, oggi. Concedimi di portare frutto per la tua gloria oggi. Non avete? Perché non chiedete. Chiediamo e Dio risponderà a questa preghiera. Preghiamo. Padre nostro che sei glorioso e santo nei cieli, tu ci hai strappato dalle tenebre, portandoci nella luce, nel regno del tuo figlio amato, e ci hai salvati, liberandoci dalle catene del male, togliendo la nostra condanna, mettendolo su Gesù Cristo. Ci hai salvati affinché viviamo un popolo zelante nelle buone opere, per portare frutto alla tua gloria. E tu sai quanto tempo abbiamo sprecato. Perdonaci, oh Padre. Opera in noi che possiamo oggi e ogni giorno che ci rimane vivere tenendo gli occhi in avanti sul nostro Gesù Cristo, Signore, che tornerà per prenderci e che noi presenteremo a Lui il frutto che per mezzo della Tua grazia avremo prodotto, tutto per grazia. Aiutaci oggi stesso a vivere per portare frutto per te. Aiutaci a non sprecare questa breve vita, ma veramente vivere facendo tutto, valutando ogni decisione affinché possiamo fare veramente nel nome di Gesù Cristo, veramente per la tua gloria, che possiamo veramente cercare per primo il regno di Dio e la tua giustizia, che possiamo essere luce in questo mondo di tenebre. Concedici questo, ti prego. Oh, grazie per la salvezza. Grazie che possiamo avere una vita che vale. Possiamo avere una vita in cui ora in Cristo possiamo portare il vero frutto che dura e non solo impegnarci per quello che sarà perso. Grazie per la salvezza in Gesù Cristo. Concedici a vivere per la tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.